Dal libro del profeta Abacuc. Oracolo che ebbe in visione il profeta Abacuc. Fino a quando, Signore, implorerò e non ascolti? A te alzerò il grido, violenza, e non soccorri? Perché mi fai vedere l'iniquità e resti spettatore dell'oppressione? Ho davanti rapina e violenza, e ci sono liti e si muovono contese. Non ha più forza la legge, né mai si afferma il diritto. L'empio raggira il giusto, e il giudizio ne esce stravolto. Guardate fra i popoli e osservate, inorridite e ammutolite. C'è chi compirà ai vostri giorni una cosa che a raccontarla non sarebbe creduta. Ecco, io faccio sorgere i Caldei, popolo feroce e impetuoso che percorre ampie regioni per occupare sedi non sue. Egli è feroce e terribile, da lui esce il suo diritto e la sua grandezza. Più veloci dei leopardi sono i suoi cavalli, più agili dei lupi della sera. Balzano i suoi destrieri venuti da lontano, volano come aquila che piomba per divorare. Tutti avanzano per la rapina. La loro faccia è infuocata come il vento d'oriente e ammassano i prigionieri come la sabbia. Egli del re si fa beffe e dei capi si ride. Si fa gioco di ogni fortezza, assale una città e la conquista. Poi muta il corso del vento, passa e paga il fio. Questa è la potenza del mio Dio. Non sei tu fin da principio, Signore, il mio Dio, il mio Santo? Noi non moriremo, Signore. Tu lo hai scelto per fare giustizia, l'hai reso forte o roccia per castigare. Tu dagli occhi così puri che non puoi vedere il male e non puoi guardare l'iniquità, perché vedendo i malvagi taci mentre l'empio ingoia il giusto. Tu tratti gli uomini come pesci del mare, come un verme che non ha padrone. Egli li prende tutti all'amo, li tira su con il giacchio, li raccoglie nella rete e contento ne gode. Perciò offre sacrifici alla sua rete e brucia incenso al suo giacchio, perché fanno grassa la sua parte e succulente le sue vivande. Continuerà dunque a vuotare il giacco e a massacrare le genti senza pietà? Mi metterò di sentinella, in piedi, sulla fortezza, a spiare, per vedere che cosa mi dirà, che cosa risponderà ai miei lamenti. Il Signore rispose e mi disse: scrivi la visione e incidila bene sulle tavolette perché la si legga speditamente. È una visione che attesta un termine, parla di una scadenza e non mentisce. Se indugia, attendila, perché certo verrà e non tarderà. Ecco, soccombe colui che non ha l'animo retto, ma il giusto vivrà per la sua fede. Parola di Dio. Ascoltate oggi la voce del Signore. Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo la roccia della nostra salvezza, accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia. Ascoltate oggi la voce. Entrate, prostrati, adoriamo in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. È Lui il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce. Ascoltate oggi la voce. Se ascoltate oggi la sua voce, non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri. Mi misero alla prova, pur avendo visto le mie opere.
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Carissimo Timoteo, ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te per l'imposizione delle mie mani. Dio infatti non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di amore e di saggezza. Non vergognarti dunque della testimonianza da rendere al Signore nostro, né di me, che sono in carcere per Lui, ma soffri anche tu insieme a me per il Vangelo, aiutato dalla forza di Dio. Egli infatti ci ha salvati, ci ha chiamati con una vocazione santa, non già in base alle nostre opere, ma secondo il suo proposito e la sua grazia. Grazia che ci è stata data in Cristo Gesù fin dall'eternità, ma è stata rivelata solo ora con l'apparizione del Salvatore nostro Gesù Cristo, che ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita e l'immortalità per mezzo del Vangelo, del quale io sono stato costituito araldo, apostolo e maestro. E questa è la causa dei mali che soffro, ma non me ne vergogno. So infatti a chi ho creduto e son convinto che egli è capace di conservare il mio deposito fino a quel giorno. Prendi come modello le sane parole che hai udito da me, con la fede e la carità che sono in Cristo Gesù. Custodisci il buon deposito con l'aiuto dello Spirito Santo che abita in noi. Parola di Dio.
Alleluia.
Insieme. La parola del Signore rimane in eterno e questa è la parola del Vangelo che vi è stato annunciato. Alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Si avvicinarono a Gesù i suoi apostoli e gli dissero: Signore, accresci in noi la fede. E il Signore rispose: Se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo gelso: sradecti, vai a piantarti nel mare, e il gelso vi ubbidirebbe. Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà quando rientra dai campi: vieni subito, mettiti a tavola? Non gli dirà piuttosto: prepara da mangiare, stringiti le vesti ai fianchi, servimi finché avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai tu? Il padrone avrà forse gratitudine verso quel servo perché ha eseguito gli ordini ricevuti? Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: siamo servi inutili, abbiamo fatto quanto dovevamo fare. Parola del Signore. Allora, dal profeta Amos, che abbiamo incontrato la settimana scorsa nel regno di Samaria, passiamo oggi invece al profeta Abacuc, che invece si colloca nel regno di Giuda. E il periodo in cui Abacuc è collocato è il periodo che va circa, sempre circa, che va dal 600 al 500 avanti Cristo, ed è esattamente il momento importante per la storia di Giuda, perché è il momento della grande riforma che è stata iniziata e quindi è stata promossa dal re Giosia. Allora, Abacuc si inserisce presso poco in questo periodo, la riforma di Giosia e la risposta del popolo. Ma Abacuc, nel suo libretto, perché è un libretto molto, molto breve, sono 59 versetti, quindi una cosa molto, molto piccola, però Abacuc affronta di nuovo un tema che all'apparenza è il tema che accomuna tutti i profeti, ma ovviamente ogni profeta lo presenta con un taglio particolare. E Abacuc che cosa fa? Abacuc si mette nella condizione di aver visto Giosia che ha dato l'impronta ancora al popolo di Giuda di fedeltà a Yahweh, quindi fedeltà all'unico Dio. Però Abacuc che cosa nota? Nota che non tutto il popolo risponde a questa riforma, anzi, molti ancora, forse anche di nascosto, forse anche in un modo non evidente, tuttavia coltivano ancora il culto agli dei stranieri. Ma Giosia, sembra dire Abacuc, Giosia praticamente è solo in questa riforma, perché non è supportato, non è aiutato. Ma ovviamente il ruolo del profeta qual è? Il ruolo del profeta invece è denunciare e richiamare ciò che invece si allontana da questa riforma. Ed ecco il testo di oggi. Questo testo di oggi, che è esattamente l'apertura, diciamo così, del libro di Abacuc, anche ripeto che non è proprio un libro, però del testo di Abacuc. Infatti incomincia proprio così, oracolo che ebbe in visione il profeta Abacuc. Ebbene, in cosa consiste questa visione? Questa visione propone la riflessione su un principio importante, ed è questo. Il popolo di Giuda è nostalgico degli dèi stranieri. Nostalgico, che vuol dire? La stessa cosa che era capitata durante il percorso dall'Egitto alla terra promessa, quando finalmente gli israeliti si sono sfogati e hanno costruito il vitello d'oro. Quindi, dentro nel cuore di quegli israeliti che cosa c'era? C'era proprio ancora questa convinzione, va bene Dio, sì, però noi abbiamo più fiducia degli dèi stranieri, perché in Egitto avevamo tutto. Perciò questa nostalgia degli dèi stranieri ha sempre segnato tutta la storia del popolo di Israele, e Abacuc si ritrova nella stessa situazione. Giosia riporta il popolo alla fedeltà di Yahweh, però c'è una buona parte del popolo che continua a conservare la sua nostalgia per gli dèi stranieri. Ma andiamo a capirci bene. Come mai c'è questa nostalgia per gli dèi stranieri? E il taglio che Abacuc dà come appunto lettura di questo avvenimento qual è? È che il popolo di Israele, quindi il popolo di Giuda ancora di più, perché fin quando Giuda e Israele formavano un unico popolo, potevano anche vantare di una certa forza. anche se già allora il popolo era definito così, il più piccolo di tutti i popoli. Immaginarsi adesso che il popolo sia diviso, quindi Giuda ancora più piccolo, Israele ancora più piccolo, quindi il popolo di Giuda è come se vivesse un certo complesso di inferiorità. Noi siamo un piccolo popolo di fronte ai grandi popoli, e in questo caso chi era diciamo così il modello che in quel periodo appunto di Abacuc si stava manifestando e si stava imponendo? Ecco, il modello era appunto il popolo dei Caldei, quel popolo definito così, feroce e impetuoso, che percorre ampie regioni per occupare sedi non sue. È un popolo di conquistatori. Perciò Giuda cosa fa di fronte a questo popolo? Soffre il complesso di inferiorità. Per dire, che cosa vogliamo fare noi di fronte a questo popolo? Se non stiamo attenti, questo popolo ci distrugge, come sta distruggendo tutti gli altri popoli, perché questo popolo è potente, è più forte, ormai è un popolo che si impone al mondo. Infatti è importante, percorre ampie regioni per occupare sedi non sue, è il conquistatore. Allora, questo complesso di inferiorità che cosa genera nel popolo giudaico? Genera una riflessione, ovvio, che diventa poi decisione. E qual è la riflessione? La riflessione è questa. Se noi ci mettiamo dalla loro parte, ci considerano parte di loro, perciò noi rassicureremo il nostro popolo, saremo sicuri, non verremo distrutti. Però mettersi dalla loro parte, che cosa voleva dire? Mettersi dalla loro parte voleva dire accettare tutto quello che questo popolo viveva, quindi accettare ovviamente che anche Giuda potesse adorare gli dèi dei Caldei. Allora ecco, Abacuc sta dicendo: ma che cosa state facendo? Perché vi state allontanando dalla vostra verità? La verità che Giosia ha messo in luce, che Giosia ha fatto di tutto per riportare. Perché vi state allontanando di nuovo? Ecco allora il peccato di Giuda. Giuda che sta ancora nostalgicamente cercando di avvicinarsi ai Caldei, ma senza porsi il problema di Dio. Sembriamo già noi che ci avviciniamo a tutti gli altri popoli, ma ci avviciniamo solo con quell'elemento che oggi va per la maggiore. Dobbiamo essere attenti agli altri, dobbiamo essere caritatevoli agli altri, però non ci poniamo mai con il concetto di Dio. Siamo noi che pensiamo che Dio faccia così, ma anche il popolo di Israele pensava la stessa cosa. Perché per il popolo di Israele la sopravvivenza era importante e la sopravvivenza doveva scaturire dal compromesso. E il compromesso non era un compromesso politico, non era un compromesso, diciamo così, sociale, ma il compromesso era pesante. Perché il compromesso ti portava a valutare la tua relazione con questo popolo senza pensare a Dio. Ecco allora che cosa sta colpendo Abacuc, eh? Sta dicendo a Giuda: fai attenzione a quello che stai facendo. Perché? Cosa succede se fai questo? Non pensare di accattivarti questo popolo. Non pensare che poi questo popolo ti protegga. Non pensare che poi questo popolo ti rispetti. Non pensare che poi questo popolo ti dia la libertà di essere popolo. Non pensarci, dice Abacuc, perché questo popolo appena vedrà la tua disponibilità verso di loro, ti distruggerà. Ditelo oggi. Oggi vi dicono che non avete la carità. Abacuc lo diceva con fermezza. Ma perché questo? Dov'è che prendeva forza Abacuc per dire queste cose? Prendeva forza da un principio importante, che se tu non riconosci Yahweh, unico Dio, che altro puoi fare tu nella vita? Puoi solamente essere strumento di distruzione. Ogni altro Dio distrugge, perché ogni altro Dio suscita nell'uomo il senso del potere. E l'uomo impazzisce. Pur di avere il potere, distrugge. Avete sentito la descrizione com'è particolareggiata, eh? Poi quella bellissima immagine finale che è presa dalla vita, diciamo così, dei pescatori, no? Egli prende tutti all'amo. Egli chi? Il popolo dei Caldei. Egli prende tutti all'amo. Poi li tira su con la rete, con il giacchio, poi li raccoglie e contento ne gode. Ma che cos'è questa immagine? È esattamente quello che il popolo farà quando si accorge che tu ti sei consegnato, quando si accorge che tu hai posto fiducia in lui. Lui non ti rispetterà, ti distruggerà. Terribile questa cosa, eh? Perciò offre sacrifici alla sua rete e brucia incenso al suo giacchio. Poi che cosa fa? Perché fanno grassa la sua parte, succulente le sue vivande, altro che l'interesse del popolo. Ti distruggerà, perché questo popolo con più farà conquista, con più si sentirà prepotente, con più si sentirà Dio. E tu ti sarai consegnato a un Dio che non è Dio. Quegli idoli che tu pensavi di accogliere perché dovevi diventare amico di quel popolo, sono diventati per te motivo di morte. Tu tratti gli uomini come pesci del mare, come un verme che non ha padrone. È terribile questa descrizione, eh? Non guarda in faccia nessuno il popolo dei Caldei, prende tutti. Ma dove sta l'ignoranza? Secondo Abacuc, l'ignoranza sta proprio nel popolo di Giuda, il quale non capisce. E ignoranza perché? E certo, perché il popolo di Giuda non ha più dentro di sé la convinzione che davvero solo nel riconoscimento dell'unico Dio hai la forza per poter affrontare qualsiasi cosa e nessuno ti potrà spaventare. Infatti, bellissimo, eh? La finale. Ecco, soccombe colui che non ha l'animo retto. Devi aver paura di questo. Ma il giusto vivrà per la sua fede. È vero che i Caldei sembrano invincibili. È vero che i Caldei sembrano quelli che distruggeranno tutto. Ma i Caldei, chi è che distruggeranno? Solamente coloro che non confidano in Yahweh, ma cercano il compromesso con gli dèi dei Caldei. E sono quelli che fanno credere ai Caldei di credere pure loro nelle loro divinità. E si consegnano. Ecco allora Abacuc, che vedendo tutta questa cosa, vedendo questo movimento che poi diventerà il movimento dei re successivi, perché Giosia muore, i re successivi non rispetteranno più la riforma di Giosia, e quindi Abacuc vive questo terribile momento. Ma perché non rispettate quello che Giosia ha fatto? Perché esponete così il popolo alla distruzione? Ecco, è giustificata allora l'introduzione. Fino a quando, Signore, implorerò? Fino a quando non ascolti? A te alzerò il grido. Violenza perché non soccorri? Perché mi fai vedere l'iniquità e resti spettatore dell'oppressione? Abacuc dunque si rivolge al Signore proprio presentando il dato storico. È bellissimo perché dice, non ascolti, a te alzerò il grido, violenza. Cioè, non vedi, Signore, che il tuo popolo subisce violenza, ma quello che fa male è che il tuo popolo non capisce, sembra quasi che prenda gusto a subire violenza, pur di partecipare a questo popolo, di sentirsi grande con questo popolo. Infatti, mi fai vedere l'iniquità. Ma che cos'è l'iniquità? Non pensiamo che l'iniquità siano i peccati, no. L'iniquità è proprio questa, è il tradimento dell'unico e vero Dio. Questa è l'iniquità. Perciò il popolo dei Caldei è iniquo, perché il popolo dei Caldei si pone al posto di Dio e non riconosce l'unico e vero Dio. E Abacuc dice, Signore, io la vedo questa iniquità. E tu, perché resti spettatore? Perché non intervieni? È il grido del profeta. Certo. È la domanda poi che corrisponde. Ma Signore, ma costui, il popolo, continuerà a vuotare il giacchio? Continuerà a massacrare la gente senza pietà? E poi, chiaramente, la finale. Mi metterò come sentinella. Bellissima questa immagine. Cioè Abacuc che adesso ha la chiarezza di quello che deve fare. Dopo aver considerato tutto questo, Abacuc prende la decisione. Adesso mi metto in piedi sulla fortezza e aspetto che cosa mi dirà il Signore, perché? Perché io devo annunciarlo al popolo. Tu, Signore, cosa pensi? Cosa devo dire a questo popolo? Come faccio a risvegliarlo? Come faccio a riportarlo alla verità? Come faccio a riportarlo a te? Come faccio a far capire che non deve seguire questa strada? Bello, perché il Signore dice, mi rispose, ma mi rispose in un modo un po' strano, in un modo profetico. Scrivi la visione, incidila bene sulle tavolette perché si legga speditamente. Ma stasera non la conosciamo questa visione. Però questa visione ha un senso. È come se Abacuc dicesse, io ho visto questa tavoletta, l'ho letta, ve la riassumo. Il messaggio della visione è questo. Ecco, soccombe colui che non ha l'animo retto, mentre il giusto vivrà per la sua fede. Allora, la visione, la risposta di Dio qual è? La risposta di Dio ad Abacuc è proprio questa. Tu, profeta, tu Abacuc, continua ad alimentare invece nel mio popolo la fede in me, perché sarò io che salverò il mio popolo. La visione è questa, Dio che interviene a salvare il popolo. Però c'è sempre una domanda. Quando? Teniamo presente che Dio non forza mai niente, non forza neanche i tempi, perché tenete ben presente che Dio è fuori dal tempo, Dio non ha la barriera del tempo, il tempo è affidato all'uomo. Perciò, essendo affidato all'uomo, Dio dice, io ti ho affidato il tempo, ma sei tu che devi gestire il tempo, dipende da te. Quindi Dio non può intervenire e interviene così, non rispettando il tempo dell'uomo. Ecco la responsabilità della ragione dell'uomo, dell'intelletto dell'uomo. Allora, quando interverrai, o Signore? Quando sarà il tuo tempo? E certo, quello che sta dicendo Abacuc è molto forte. Allora, il Signore interverrà quando? Quando finalmente l'uomo si sarà convinto di questo, che io devo vivere per la fede. Cioè, io devo ritornare ad avere questa purezza di rapporto con Dio. Quando l'uomo arriverà a questo, quando il mio popolo arriverà a questo, allora io potrò intervenire. Potrò ancora far sentire la mia presenza, perché vuol dire che il popolo mi sta accogliendo, mi vuole, mi accetta. Ma se il mio popolo mi accetta, io allora posso agire e difenderò il mio popolo, come l'ho sempre difeso, come ho fatto coi vostri padri, come quando l'ho liberato dall'Egitto. Vi ricordate com'è bello il testo di Esodo, no? Quando appunto ci fa vedere che Dio interviene, ma quando? Quando interviene Dio? Non quando vuole. Quando l'uomo ha deciso di gridare al Signore e di dire: Signore, solo Tu ci puoi liberare, perché noi vogliamo essere Tuoi. E infatti, che cosa dice Dio a Mosè? Il grido del mio popolo è giunto sino a me. Allora è il tempo del mio intervento. Scenderò a liberarlo. Dio non forza il tempo, perché il tempo è affidato alla ragionevolezza dell'uomo. Dio è senza tempo. L'uomo deve fare i conti col tempo. E la nostra fede è proprio quella che ci aiuta a vivere nel tempo. Noi la fede la dobbiamo dimostrare nel tempo, perché quando moriremo e passeremo all'altra vita, la fede non ci serve più, perché è finito il tempo. Saremo immersi nell'eternità, dove non c'è tempo. C'è il per sempre. Ecco allora, la tavoletta scritta, lasciava questo messaggio: invita il mio popolo a tornare a questa fedeltà, a questa fiducia, perché io potrò intervenire solo quando il mio popolo avrà fatto questo passaggio. Ma che cos'è che adesso ostacola il popolo? Di nuovo, ciò che ostacola il popolo è proprio ancora una volta questo senso di inferiorità, questo senso di illogicità. Sì, perché illogicità cosa vuol dire? Che questo popolo dice: ma cosa possiamo fare noi che siamo così piccoli di fronte a un popolo che è così grande, che ormai sta diventando conquistatore del mondo? E superare questo concetto della piccolezza che vince la grandezza non è facile. E ce ne accorgiamo anche noi. Noi siamo abituati a dire che è giusto che cosa? È giusto quello che dice la maggioranza. La minoranza non è considerata nel nostro contesto. Però questo è proprio l'inclinazione dell'uomo, guidato certamente non dallo Spirito di Dio, perché se è guidato dallo Spirito di Dio ha capito perfettamente che è la piccolezza vincente, perché la piccolezza offre il tempo giusto per l'intervento di Dio. Del resto avete sentito la finale del Vangelo di stasera. E quando avete fatto tutto, dovete dire: siamo servi inutili, la piccolezza. Perché noi facciamo solo quello che tu ci dici, la piccolezza. Però è vincente. È quella che ti dà la possibilità di sentire nella tua vita l'azione di Dio. Perché tu, nella piccolezza, ti metti solamente in stato di obbedienza a Lui. È il servo che quando torna dai campi si sente dire: preparami da mangiare prima, poi mangia tu. Ma il servo non si offende, perché il servo sa che quello è il suo compito. E lo fa. E facendolo gode la stima del suo padrone. E anche voi, dice Gesù, dopo che avete fatto tutto, dite: siamo servi inutili. Ecco allora il punto su cui Abacuc vuole riportare il popolo. Ed è il punto, ovviamente, che, come vedete, come sempre diciamo del resto, che se anche Abacuc è collocato tra il 600 e il 500 avanti Cristo, ha una attualità incredibile, proprio perché questa attualità ci va dicendoci: attenti che anche voi, come popolo cristiano, potete benissimo fare la stessa esperienza del popolo di Giuda, proprio a causa di tutti quei complessi che purtroppo ci stanno insidiando. Il complesso del non accettare gli altri, il complesso di non essere caritatevoli con gli altri, il complesso di non fare le opere che servono agli altri, il complesso dell'inferiorità, perché gli altri vedi e noi invece, ecco, questi complessi che oggi stanno serpeggiando nel nostro essere cristiani sono pericolosi, perché ci espongono ad essere distrutti. E questo nessuno lo capisce oggi. Tutti si vantano di questa apertura, di questo buonismo, di questa attenzione agli altri, ma in effetti, quando fai queste cose, ma tu te lo poni il problema di Dio? Non lo sai che se chi ti sta davanti non è conforme alla tua fede, quella fede che lui ha nel suo Dio, guarda che ti distruggerà, perché gli dèi umanamente sono più forti, perché usano il potere, usano la distruzione. Ecco il messaggio di Abacuc. Attenti quindi, dice Abacuc, attenti bene, non fatevi incantare. E lo dirà ancora Paolo, anche stasera avete sentito, incomincia la seconda lettera di Paolo a Timoteo, no? Ma anche la seconda lettera di Paolo a Timoteo va sempre nella stessa direzione. Attenti alle false dottrine. Infatti stasera l'invito era molto forte, Non vergognarti della testimonianza. Quale testimonianza? La testimonianza della verità di Dio che passa solo attraverso Gesù Cristo. Perché se tu ti vergogni di questo, e sei nella minoranza, ovviamente, anche se sei nella minoranza, non ti devi vergognare, perché questa è la verità. Tu devi sostenere questa verità, perché questa è la fede, e se hai questa fede, non temere, avrai il centuplo in questa vita. Il Signore potrà agire nella tua vita. Ma se tu non dai questo, e soffri la nostalgia di chi dice: ma perché dobbiamo essere tutti lì a difendere questa cosa? Ma Gesù Cristo, ma sì, va bene, però. Ma cosa però? Non capisci che ti stai allontanando dalla fede? Ecco perché Paolo dice: non vergognarti della testimonianza. Perché è lì la tua forza. Quella che ti metterà in condizione di non cadere in nessuna rete. Quella che ti metterà in condizione di non abboccare a nessun amo. E quindi quella che ti metterà in condizione di non appartenere mai a coloro che vogliono essere forti della loro forza. Vogliono essere dei, ma non nel riconoscimento dell'unico Dio, ma affermano se stessi. La loro rete è divinità, il loro giacchio è divinità, cioè la loro forza, il loro potere. È quello che tutte le religioni fanno, tutte, indistintamente, perché non c'è, come essendo lontano dalla verità di Dio, per interpretare Dio come colui che dà potere all'uomo. Ed è sempre il potere dell'affermazione, il potere che vuole imporsi, il potere della conquista. Tutte le religioni spingono in questa direzione. Ecco il pericolo che Paolo sottolinea ancora una volta a Timoteo. Attenti che gli dèi, cioè chi non riconosce la verità, è in balia dell'orgoglio, è in balia del potere, è in balia della sopraffazione, anche se al momento ti si presenta con dolcezza. Non credere, perché gli dèi sono falsi, sono menzogneri, perché gli dèi non esistono, esiste solamente l'istinto dell'uomo. E quell'istinto dell'uomo è guidato solamente dal Satana, quel Satana che è riuscito a creare nell'umanità il concetto dell'idolatria. È riuscito a creare nell'umanità la convinzione che esistono altri dei. In effetti, il diavolo è molto astuto. E quegli dei chi sono? Quegli dei sono gli uomini che sentono la forza del loro istinto, sentono la forza della loro sopraffazione e lo fanno, perché per questo sentono potere. Gli dei stranieri generano solo questo. Infatti, la finale è questa. Soccombe colui che non ha l'animo retto. Soccombe, anche se all'apparenza può essere il più grande conquistatore. Ma se tu fai entrare Dio nella tua vita, tu sarai il vincitore. Ecco allora, anche stasera rapportiamoci a questo bellissimo testo di Abacuc che ha un'attualità incredibile, proprio perché noi stiamo vivendo proprio questo problema, questa situazione, e attingiamo la luce per capire bene. Il nostro criterio di azione deve essere la fedeltà all'unico Dio, quell'unico Dio che per Giuda era Yahweh, per noi è Gesù Cristo, colui che ci dà la pienezza della verità di Dio. E di questo non dobbiamo mai né avere vergogna né avere paura. Dobbiamo solamente essere, come dice Paolo a Timoteo, ti ricordo che tu devi essere capace di uno spirito, non di timidezza, ma di uno spirito di forza, di amore e di giustizia e di saggezza. La saggezza è arrivare alla conoscenza dell'unico e vero Dio. Ecco allora anche stasera chiediamo proprio al Signore che rafforzi dentro di noi tutto questo, che ci insegni ad avere una mente libera, ma una mente chiara, perché sappiamo sempre vedere la verità e sappiamo sempre allontanarci, come dice Paolo a Timoteo, dalle diverse dottrine che sono solamente frutto dell'orgoglio dell'uomo. Alla luce appunto della lettera di Paolo a Timoteo, eleviamo questa invocazione. Insegnaci, Signore Gesù, a fidarci solo di te. Incomincia oggi la seconda lettera a Timoteo e Paolo vuole continuare ad approfondire quanto aveva già scritto nella prima lettera, cioè come vigilare affinché non penetrino diverse dottrine nella comunità cristiana. Oggi infatti ricorda a Timoteo che lo Spirito di Dio è spirito di forza, di amore e di saggezza. È spirito di forza che si contrappone alla timidezza. Chiaro che Paolo intende la forza con cui è necessario sostenere che solo nel Vangelo di Gesù si ha la certezza di essere nella conoscenza e nella verità di Dio. La timidezza è porre dubbi nell'accettare che solo Gesù è la verità certa di Dio. Gli effetti del lasciarsi guidare da questo spirito sono amore e saggezza. Amore, perché in Gesù abbiamo la certezza di avere in noi la vita di Dio, che è amore. Saggezza, perché in Gesù abbiamo la conoscenza certa del pensiero di Dio. Timoteo deve insegnare tutto questo e oggi lo rivolge anche a noi. Se desideriamo dare forza alla nostra fede, il richiamo è anche per noi. Perciò diciamo con convinzione, insegnaci, Signore Gesù, a fidarci solo di te. Lo spirito di fortezza che deve guidare la nostra fede è chiaro che deve essere custodito e difeso nel momento in cui può sembrare che questa nostra convinzione non è condivisa, anzi è messa in discussione, cosicché può nascere nel credente il dubbio che solo in Gesù si possa avere la verità di Dio. E siccome che l'ambiente in cui vive la comunità cristiana è tendenzialmente portato ad avere il dubbio su questa verità di Gesù, al punto che si è esposti a vergognarsi nell'affermare questa verità, ma si preferisce o non più a farsene un problema e quindi ridurre la fede come una semplice espressione di religiosità, oppure aderire al dubbio, e allora l'essere cristiani diventa una come tante altre realtà religiose che non si pongono più il problema della verità, ma si accontentano di pensare a Dio senza sentirne la necessità di conoscerlo. Non vergognarti, dice Paolo a Timoteo, di Gesù. Non vergognatevi, dice Paolo oggi a noi. Poiché vogliamo accogliere questo invito, acclamiamo. Insegnaci, Signore Gesù, a fidarci solo di te. Il credere in Gesù, verità assoluta di Dio, è però, dice Paolo, una grazia, perché è la chiamata che il Padre ha fatto a tutti gli uomini. Una chiamata che deve servire a portare gli uomini ad avere una perfetta comunione con Dio, perché in questo consiste la salvezza, la vita eterna. Perciò la nostra fede è la risposta con la quale riconosciamo Gesù, dono del Padre, perciò unica verità di Dio, e seguendolo siamo sicuri di camminare su questa terra in modo da raggiungere con sicurezza la vita eterna, lo stare per sempre con Lui. Ancora, riconoscenti al Padre per questo dono, chiediamo allo Spirito che ci aiuti a mantenere salda la nostra risposta. Crediamo che Gesù Cristo è la verità assoluta di Dio. E ancora lo affermiamo con forza.
O Cristo, stella radiosa del mattino, incarnazione dell'infinito amore, salvezza sempre invocata e sempre attesa, oggi ti gridiamo. Vieni, Signore Gesù, unica speranza del mondo. Tu sei Dio e vivi e regni nei secoli dei secoli.